cammino.
Da Rabanal del Cammino, Sergio Valzania e Pier Giorgio Di Freddi. Oggi grande innovazione, invece di dire quanti chilometri abbiamo fatto, ho fatto il conto di quanti chilometri mancano per arrivare a Santiago, secondo la nostra guida ne mancano 239, quindi non domani, ma
non vorrei credere alla guida però.
No, però infatti non ho detto ne mancano 239, ho detto secondo la nostra guida, sempre dare le fonti delle informazioni che si forniscono. Rabanal del Cammino. Siamo partiti questa mattina da Astorga, facciamo un po' la recensione della tappa, come se si trattasse di un'opera d'arte. La tappa da Astorga a Rabanal del Cammino è una tappa che ha un carattere preciso e uniforme, è sempre in salita, si parte da poco più di 800 metri e si arriva a 1200 metri. La salita è costante, quindi è molto dolce, praticamente fino a 2 chilometri e mezzo dalla fine, dall'arrivo, dal Rabanal appunto, dove finalmente si parte con uno di quegli strappi che Di Freddi adora, e infatti lui è scomparso più o meno all'inizio della salita, prima riuscivamo a controllarlo, almeno a vederlo da lontano, poi ne abbiamo perso le tracce, quando sono arrivato io praticamente era già lì che stava pranzando. Devo dire però che la tappa è bellissima, se uno dovesse dire quali tappe mi consigli del Cammino di Santiago, quella da Astorga a Rabanal è sicuramente una di quelle da consigliare, consigliando anche di avere il clima che abbiamo avuto oggi, nonostante le previsioni del tempo abbastanza contrarie, adesso stiamo trasmettendo in pieno sole e abbiamo camminato tutto il giorno senza prendere mai l'acqua, abbastanza protetti da un sole troppo intenso, la tappa è abbastanza allo scoperto e con una leggerissima brezza che ci rinfrescava. La natura molto accogliente, anche se si cammina spesso lungo dei tratti di strada asfaltata, praticamente non c'è traffico, si segnalano alcune ginestre e molti fiori bianchi, quindi c'è questo misto di giallo e bianco che ricorda delle bandiere a gente che ha delle strane abitudini, ma se no è comunque una cosa molto piacevole, anche i fiori bianchi, io non mi intendo assolutamente di botanica, però avevano dei caratteri simili a quelli delle ginestre. Abbiamo incontrato pellegrini in maniera diversa dal solito, perché oggi siamo partiti tardi, visto che la tappa era solo di 20 chilometri, abbiamo incontrato più ciclisti che pellegrini a piedi, a riprova del fatto forse eravamo gli ultimi della processione di pellegrini che tutti i giorni si sposta da una tappa all'altra.
Sì, come ha detto Sergio, la tappa di oggi è stata particolarmente piacevole. A dir la verità, correva vicino alla carreggiata della strada, però fortunatamente era una strada completamente deserta, saranno passati un paio d'automobili e anche un pullman che stranamente era di una compagnia che si chiamava Lenin, il che mi ha un po' straniato per l'appunto, perché non mi sembrava il luogo dove trovare una compagnia con questo nome. E allora il tempo anche che ci ha accompagnato, prima con qualche nuvola che copriva il sole, poi semplicemente con il sole ci ha permesso di guardarci intorno, tra l'altro il paesaggio ha cominciato a cambiare, ormai stiamo salendo dolcemente, piano piano, e domani affronteremo già una montagna verso la Croce di Ferro, quindi abbiamo potuto anche osservare, non soltanto correre verso la meta come facevamo per esempio ieri quando pioveva e gli altri giornate. E allora correndo verso, non correndo per l'appunto, guardandoci intorno in questa tappa, abbiamo potuto ritrovare quella natura di cui forse ci eravamo un po' scordati, soprattutto poi nel tratto tra Burgos e León, perché la compagnia di Cardini, interessantissima naturalmente, però ci ha un po' fatto concentrare su questa visione tipicamente antropocentrica dello storico, per cui le uniche cose che importano sono quelle fatte dagli uomini, meglio se da uomini di un lontano passato, e quindi insomma la natura era passata un po' in secondo piano. Allora, che cosa abbiamo visto quest'oggi? Beh, di tutto ovviamente, perché c'è stata una profusione di fiori colorati e variopinti, si sentivano e si vedevano anche quest'oggi sugli alberi centinaia di uccelli che hanno accompagnato tutto il cammino col loro canto. Poco fa, per esempio, c'erano vespe o api che giravano qui intorno, uno mi ha anche finito nella manica. E poi sul cammino, guardando per terra, perché c'erano tratti, tra l'altro, soprattutto nella pineta, in cui le radici affioravano dal terreno e quindi bisognava stare molto attenti, si vedevano andare avanti e indietro impaffaratissime formiche con buchi che indicavano ovviamente le entrate e le uscite dai loro formicai. E tutto questo mi ha fatto venire in mente che in questi giorni, io naturalmente sto continuando a leggere il libro che mi sono portato dietro, L'origine della specie di Darwin, e per combinazione sto leggendo l'ottavo capitolo ormai, che è quello sull'istinto. E gli esempi che Darwin fa di istinto sono per l'appunto esempi tratti in un caso dagli uccelli, il caso del cuculo, nell'altro caso dalle api, il fatto che le api siano in grado di costruire questi alveari così matematicamente complessi con celle perfettamente esagonali, e il caso delle formiche, perché apparentemente, così dice perlomeno, ci sono delle specie di formiche che sono riuscite a inventare la schiavitù addirittura, rubano le pupe di altre specie, se le portano nelle tane e le allevano semplicemente come schiave, e queste schiave sono assolutamente sottomesse, al punto che quando bisogna cambiare ad esempio il formicaio, queste schiave trasportano su di sé, sulle loro spalle, diciamo così, in maniera antropomorfa, e addirittura a volte nella loro bocca, le formiche padrone. E allora questo mi istiga o mi spinge a fare un discorso un pochettino sul darwinismo, che abbiamo fatto oggi passeggiando e camminando con Sergio, ma che naturalmente avevamo portato avanti anche in altre tappe. Quindi è forse giunta l'ora di parlare un pochettino di questo darwinismo, di questa bestia nera del pensiero scientifico, che tanto viene osannato da una parte e avversato dall'altra, spesso con motivazioni perlomeno dubbie in entrambi i casi.
Certo, come si possono leggere diversamente le cose, stavo pensando a queste formiche che anche loro probabilmente hanno solo un neurone ogni 100 miliardi capace di avere coscienza, quindi siccome mi dicono hanno un cervello paragonabile a quello del vecchio Commodore 64, non è che c'hanno molto di che decidere, eppure riescono a inventarsi queste cose così complicate come una sorta di schiavitù, andare a rapire le larve, fare queste cose qua. E io sono sempre stupito dalla quantità di cose che restino da spiegare rispetto a quelle che sono spiegate. E poi si stava riflettendo mentre si camminava, ma si camminava anche mentre si rifletteva, e ormai siamo praticamente a tre quarti del cammino, quindi siamo diventati molto dei pellegrini, abbiamo avuto delle trasformazioni antropologiche. Camminiamo molto meglio, sì, ci possono farci male i piedi, però ormai le tappe non ci fanno paura, non ci fanno paura le salite, abbiamo preso un ritmo, una respirazione, un modo di rapportarci con i luoghi, riconosciamo i luoghi, abbiamo anche imparato nel nostro piccolissimo anche a organizzarci quei meccanismi di sopravvivenza legati a lavarci le cose che bisogna lavarsi, perché è difficile portarsi un guardaroba completo per un mese, anche se poi alcuni più fortunati o più sfortunati hanno fatto un rapido vai e vieni da Roma. E però questo calarsi nell'ambiente, nel mondo dei pellegrini, è anche un discutere continuamente rispetto al mondo che frequentiamo nella quotidianità, nella normalità. Oggi addirittura c'era un pellegrino che veniva con noi e diceva: ma in fondo si potrebbe vivere solo pellegrinando, andando sempre in giro, portandosi dietro anche pochissimo, ormai la tecnologia consente di avere nello zaino da 7 kg, che è il massimo che si può portare, tutto quello che serve. Poi il problema qual è? problema è trovare di che vivere, insomma, forse si potrebbe scrivere un po' ogni tanto qualche cosa e trovare così il modo per uscire da questa vita, questa abitudine sedentaria dell'uomo occidentale che in fondo ha una casa, si abitua a avere dei libri, a avere sempre più cose, invece trasformarsi in uno che semplicemente c'è, che va in giro. Mi dicevano che addirittura questa andar pellegrinando è considerato come una sorta di vizio, che viene considerato un addict, uno che comincia ad andare in giro senza avere più una fissa dimora, ma non come esclusione dal mondo, ma come partecipazione al mondo contemporaneo in maniera trasversale.
Quello che forse dà più fastidio a certe persone, naturalmente, nel darwinismo sono alcuni motti che compaiono già direttamente nell'opera di Darwin. Ad esempio, lo stesso titolo del capitolo terzo è semplicemente lotta per l'esistenza. Il titolo del capitolo quarto è selezione naturale o sopravvivenza del più adatto. E queste cose naturalmente fanno paura, eppure basta guardarsi intorno per capire che la vita è effettivamente così. Anche la vita del pellegrino, intendiamo, cioè la lotta per la sopravvivenza non è altro che per esempio il correre più veloce dei propri compagni per riuscire ad arrivare ad accaparrarsi una camera in un ostello, in un albergo. E quante volte noi vediamo questi pellegrini che magari in ritardo, magari perché hanno male a una gamba o a due o a chissà che, arrivano tardi e incominciano per l'appunto a peregrinare, a mendicare queste camere avanti e indietro, ogni tanto le vediamo e naturalmente godiamo del fatto che noi abbiamo anche alcuni vantaggi. La sopravvivenza è più adatta, in fondo, nel pellegrinaggio è quello che è la selezione che viene provocata dal fatto che qualcuno, per esempio, si becca le vesciche, qualcun altro si becca le tendiniti, altri addirittura si fermano. Ogni tanto noi origliamo, io oggi mentre mangiavo pranzo e aspettavo appunto che arrivassero gli amici di cammino, sentivo due pellegrini spagnoli e uno dei quali diceva all'altra io mi sono dovuto fermare a un certo punto perché avevo una tendinite, non ho più potuto andare avanti e così via. Quindi non bisogna aver paura del fatto che queste cose ci siano nella vita. Prima citavo l'esempio che Darwin faceva del cuculo. Io sono così lontano dalla natura, essendo un matematico, che poi mi stupisco sempre di queste cose, molti invece già le conoscono. Quando l'ho detto a Valzania, ad esempio, questo esempio lui già lo conosceva, il fatto che il cuculo sia una specie di uccello molto interessante, mette le uova nei nidi altrui, nei nidi di altre specie, e i giovani quando si schiudono queste uova hanno già l'istinto innato di prendere gli uccellini della specie ospite e di buttarli giù dal nido semplicemente, e questi muoiono e loro si arrangiano in questo modo. Ora questo naturalmente dà fastidio perché è una visione della natura che non ci piace, una visione, se posso dire un termine che adesso non è nemmeno più peggiorativo, bensì può diventare addirittura un elogio, una visione fascista della vita, in cui effettivamente il più forte ha la sopravvivenza, il più forte vince, gli altri deboli sono eliminati e così via. E allora è interessante, che cosa ci dice il darwinismo? Ci dice che la natura funziona in questo modo, ma noi siamo uomini, non necessariamente dobbiamo comportarci secondo natura, proprio perché abbiamo una coscienza, proprio perché abbiamo una volontà, seppur piccola, proprio se abbiamo una coscienza che è soltanto una parte su 100 miliardi di tutto il nostro sistema nervoso, forse possiamo andare contro natura. E la cosa interessante è che sono proprio coloro che avversano il darwinismo a dirci che dobbiamo comportarci secondo natura. Ad esempio la Chiesa, che ha molte resistenze nei confronti di questa teoria, per motivi ovvi che poi in parte spiegherò, ebbene la Chiesa ci dice, ad esempio nel caso del matrimonio, dobbiamo comportarci in un certo modo perché quello è il modo secondo natura, come se invece per l'appunto la natura non ci desse un esempio che non è particolarmente umano, che non è particolarmente buono secondo i nostri criteri, ovviamente, che sono criteri antropomorfi e non certo universali, e quindi noi non dovessimo fare qualche cosa che va contro natura. E la cosa divertente è poi che i peccati, se contro natura, che la Chiesa avversa, per esempio l'omosessualità, se uno guarda nella natura sono praticati da moltissime specie animali, no? E quindi uno comincia a capire che forse qualcuno ha delle idee abbastanza confuse sul darwinismo.
Sono stato turbato dalla capacità di questa orazione cristologica appena fatta da Odifreddi. io sono così d'accordo con lui che praticamente direi sto zitto, perché meglio di come ha esplicitato lui tutto il problema dell'etica è difficile. Cioè, è chiaro che l'etica non sta nella natura, non è che un cane, un cavallo, una formica, ormai una formica è la protagonista di oggi, possono essere criticati per i loro comportamenti, si comportano secondo natura. Invece poi per l'uomo si pone il problema dell'etica, il problema della coscienza, il problema della decisione, sostanzialmente il problema del libero arbitrio, di potersi comportare, di poter scegliere come comportarsi. Poi in fondo in quel passo della Genesi, quando Dio affida all'uomo il compito di dare il nome agli animali, alle cose, gli affida anche il compito di costruirsi un percorso etico. E quindi la costruzione di un percorso etico presuppone, pone, fonda un rapporto fra l'uomo e il mondo che non è un rapporto identitario. C'è un punto di conflittualità fra l'uomo e il mondo. L'uomo non ubbidisce solo alle leggi del mondo, ubbidisce anche ad altre leggi, o almeno è consapevole del fatto che le leggi del mondo, appunto quelle leggi che prima, così in maniera semplificativa, però efficace, o di Freddi definiva fasciste, non sono le leggi dell'uomo e non possono essere leggi dell'uomo. Ma da dove vengono queste leggi alternative, diverse, questa chiamata per l'uomo a non essere solo dentro la natura, ma anche a trascenderla, ad andare contro la natura? Era bella questa chiamata contro la natura fatta da Odifreddi, che è fortemente morale e che però chiama la necessità di un qualche cosa, di un qualcuno, di un principio in nome del quale poter ribaltare questo meccanismo della natura. E qui il riferimento per noi della tradizione occidentale, dell'Europa, il riferimento che abbiamo noi è quello del Cristo, dell'uomo che si comporta a rovescio di come la natura avrebbe lo poteva indurre a comportarsi, quello delle nozze di Cana, del chi scagli la prima pietra, cioè di un ribaltamento. E da qui poi anche un altro discorso che si faceva oggi della difficoltà che abbiamo per uscire dalla natura. A un certo punto oggi Odifreddi ricordava con una consapevolezza e competenza, fra l'altro che lui ha sviluppato proprio lavorandoci, quella cosa che ogni tanto dico essere stata una preghiera, però sicuramente un lavoro teologico sulle scritture. Alla fine dice: ma il cristiano è colui che crede in queste cose qui, il cattolico deve credere in tutte queste cose, e insieme di dogmi complicatissimo, facendo il paragone con il pellegrino, e quello è il punto d'arrivo. Magari il cristiano è chiamato al pellegrinaggio, al percorso, quello che gli viene chiesto è di incamminarsi in una certa direzione. Io dico sempre: non si prega perché si crede, se no sarebbe facile, chi crede già completamente è un santo. La grande preghiera dell'uomo è: Dio, dammi la fede, fammi credere, aiutami a credere, aiutami a fare questo percorso, fammi camminare. E appunto poi la bellezza della chiamata di Dio è che Dio non è un divoratore, ma è uno che ti dice: percorri il cammino e alla fine ci sono io.
Gli ascoltatori non erano pochi, o perlomeno ce n'erano alcuni, che all'inizio del nostro cammino si chiedevano chi sarebbe riuscito a convertire o sconvertire l'altro. Dopo l'ultimo intervento di Valzania avranno cominciato a capire che la fede di Valzania sarà salda, però un po' vacilla, perché questa sua appello appunto, no? All'andare contro natura, naturalmente mi trovo perfettamente d'accordo, infatti l'avevo detto poco fa, però sicuramente non trova d'accordo le gerarchie ecclesiastiche. Pensate ad esempio a quante volte gli ultimi papi, compreso quest'ultimo, Benedetto XVI, a Giovanni Paolo II, Paolo VI e così via, hanno stigmatizzato soprattutto i comportamenti nella morale sessuale e nella morale familiare, perché o quando non seguono per l'appunto le leggi di natura. Innanzitutto questo mi sembra un segno di debolezza da parte della Chiesa. La Chiesa sarebbe molto più forte se potesse imporre la propria visione semplicemente con la forza del potere, come faceva una volta, e appellandosi alle scritture. Invece questo non lo riesce più a fare, perché ovviamente forse le due cose sono un po' ossimoriche naturalmente, ma questo appello sarebbe sentito un po' come anacronistico dall'uomo moderno, e allora l'unico argomento che può veramente far breccia sul mondo d'oggi, perlomeno sul mondo occidentale ed europeo al quale si riferiva Valzania, è proprio quello di dire: ma guardate, noi vi proponiamo una morale, in questo caso sessuale, ma più in generale per l'appunto un'etica, e ve la proponiamo non perché sta scritta su un libro, su una rivelazione che voi potreste anche non accettare, e che sicuramente popoli diversi non accetterebbero, ma ve la proponiamo perché è la morale secondo natura, noi seguiamo le leggi di natura. E allora dire che andare contro natura è la cosa giusta da fare, naturalmente significa non essere più molto d'accordo, o forse non esserlo mai stati, no? Con la gerarchia. Per quale motivo la Chiesa dice di andare secondo natura? Perché ormai ha capito che la scienza in fondo è il vero paradigma del mondo moderno, quello che si confà con la natura si può in qualche modo accettare, quello che le va contro non lo si può accettare, ed è quasi contraddittorio quello, come dicevo appunto poco fa, questo appello alla natura da parte di coloro che vorrebbero estendere appunto il darwinismo, di usare un darwinismo sociale anche nell'etica. Darwin non fa così, Darwin descrive soltanto il mondo della natura, il mondo delle piante e degli animali, dice come questo mondo si comporta, come si evolve, appunto come procede l'evoluzione, ma non dice affatto che noi uomini dobbiamo seguire quelle leggi, e lascia aperta per l'appunto la possibilità di andare contro. Anche perché tra l'altro c'è un piccolo problema, nel momento in cui la Chiesa dice bisogna avere un'etica naturale, cioè che va secondo le leggi della natura, allora in questo caso chi è che deve decidere che cos'è secondo natura o che cos'è contro natura? Beh, ovviamente coloro che la natura la conoscono, coloro che la natura la studiano, e cioè i naturalisti, ma più in generale gli scienziati. È quasi un dimettersi dal punto di vista etico e dire: guardate, voi dovete seguire la natura e qualcun altro vi dirà come la natura è. Naturalmente bisognerà un giorno poi che parliamo più approfonditamente di come mai poi allora la Chiesa, che è socialmente darwinistica, poi non accetta il darwinismo scientifico. E il motivo, questo si può dire molto facilmente, ed è che bisogna ovviamente, perché abbia un senso il messaggio cristiano, ammettere che c'è stato un peccato originale agli inizi. Ma chi l'ha compiuto, chi l'ha commesso questo peccato originale? Beh, Adamo ed Eva. Se non ci sono stati fisicamente Adamo ed Eva agli inizi della storia dell'umanità, beh, allora non c'è stato il peccato originale, non ha senso la redenzione, non ha senso la venuta di Cristo e così via. E allora l'evoluzionismo, che ovviamente ci dice che Adamo ed Eva non ci sono stati, va contro l'insegnamento della Chiesa, ed è per questo che la Chiesa ci dice che non dobbiamo essere completamente evoluzionisti. Uno dei caratteri della retorica di Oddi Freddi è mutuato dalla scolastica, e questo mi affascina, perché si basa sul decidere che cosa pensa quell'altro, attribuirglielo e poi contraddirlo, per cui il peccato originale diventa un oggetto fisico e lì si può fare la contraddizione. E così in tutto il processo. E però io sono affascinato dal fatto che Oddi Freddi si sia consumato sulle scritture, che questa è una cosa che sicuramente gli gioverà, a mio parere, perché la frequentazione della parola di Dio non può che portare il bene. Quindi gli dico di continuare e cercherò di stargli dietro per quanto è possibile, perché anch'io penso che sia utile, molto utile, e domani ci sarà utilissima, perché domani dobbiamo andare da Rabanal del Cammino a Ponferrada, che è una delle tappe considerate più difficili di tutto il cammino. È lunga, tortuosa, ben in salita, quando non è in salita è in una discesa ripidissima, ci consumerà i piedi, i muscoli, le gambe, anche le ginocchia, perché in discesa fanno male anche le ginocchia. Comunque siamo qui pronti per affrontarla. La nostra guida dice ci vogliono 8 ore, io
diffido di tutto, diffido della guida che ogni tanto non ci ha detto la vera verità, però di solito ci è andata vicina, ecco, se non ha detto le cose esattamente come le avremmo incontrate, è una cosa senz'altro impegnativa la tappa di domani. Io ringrazio Elisabetta Parisi e Marco Migliore che da Roma si sono prodigati perché questa trasmissione andasse in onda, e naturalmente Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che sul campo qui con ogni disagio, mentre il tempo si abbatte su di noi e vola e il vento sta facendo volare tutto quello che abbiamo qui attorno, si sono dati da fare. Il nostro indirizzo è sempre il cammino chiocciola rai.it.